credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume di Monsignor Francesco Gioia, presidente della Peregrinatio ad Petris Edem, dal titolo Il Gesù dei Vangeli, accolto e rifiutato, un volume edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Monsignor Gioia parte da un assunto, cioè dal fatto che davanti a Gesù sia assolutamente impossibile la neutralità, è impossibile essere neutrali, o lo si accetta o lo si rifiuta. E questo duplice atteggiamento percorre tutta la vicenda umana di Gesù così come ci viene raccontata dai Vangeli. Leggiamo pertanto dal primo capitolo del volume. Gli evangelisti hanno registrato questo netto contrasto d'opinioni intorno alla persona di Gesù, dalla sua nascita fino alla sua morte. Già prima di nascere, da una parte la madre l'accoglie con totale disponibilità e Giovanni Battista sussulta di gioia nel grembo della cugina Elisabetta. Dall'altra, Giuseppe è perplesso davanti alla misteriosa gravidanza della promessa sposa e gli abitanti di Betlemme non offrono un posto dove possa nascere. Appena nato, gli umili pastori accorrono dalle vicine contrade e raccontano quanto hanno visto, suscitando vivo stupore in tutti quelli che li udivano. I magi vengono dal lontano Oriente per offrirgli dei doni. Ma Erode rimane turbato con l'intera Gerusalemme e successivamente comandò di uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai 2 anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai magi. Quasi tutti gli episodi della vita di Gesù terminano con una presa di posizione da parte dei presenti, con una affermazione di fede o con una dichiarazione di incredulità. Persino in punto di morte si riscontra che la sua persona divide. Emblematicamente, uno dei 2 ladroni crocifissi con lui lo deride, mentre l'altro si affida con fede. La chiave di lettura per comprendere questa divisione è data dalla profezia di Simeone, uomo giusto e pio, e lo Spirito Santo era su di lui, come già Maria, Elisabetta e su Zaccaria. Egli aspettava il Messia, secondo la profezia di Isaia, come una consolazione per il popolo di Israele, dopo tante sofferenze, tra le quali la schiavitù egiziana e la cattività babilonese. Lo riconosce immediatamente appena Maria e Giuseppe presentano il figlio al Tempio. Stringendolo tra le braccia, si congeda serenamente dalla vita, rivelando la vera identità del bambino. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele. Le sue parole costituiscono la presentazione ufficiale del Messia al mondo. Per tutti egli sarà la salvezza. In particolare sarà gloria, ossia manifestazione divina, per Israele, e luce per tutti i popoli. I termini luce e gloria possono considerarsi sinonimi. Simeone aggiunge che il Messia, nonostante questa sua chiara identità, di fatto non verrà accettato da tutti. Infatti egli è posto, Keitai, per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, antilegomenon, participio passato del verbo antilego, parlare contro qualcuno, contraddire, affinché siano svelati, cioè messi allo scoperto, i pensieri, dialogismoi, i ragionamenti, le discussioni di molti cuori. Il profeta annunzia anche che le contraddizioni intorno alla persona di Gesù si ripercuoteranno sulla madre. Anche a te una spada trafiggerà l'anima. Probabilmente il profeta Simeone risente della tradizione teologica del suo tempo, secondo la quale tutto ciò che accade, il bene e il male, dipende solo da Dio. Quindi pare che Dio in un primo momento abbia scelto Israele come popolo eletto e successivamente abbia deciso di escluderlo dalla salvezza per chiamare i pagani. San Paolo afferma che a causa della caduta dei giudei la salvezza è giunta ai pagani, e che il rifiuto di Israele non è universale e definitivo, ma solo parziale e temporaneo. Il suo ritorno, conversione, sarà pari ad una resurrezione. Il testo di Luca diventa più comprensibile se letto alla luce della metafora che Isaia usa in un momento difficile della storia di Israele. Dio, per chi non crede, è come un laccio, una pietra d'ostacolo, uno scoglio d'inciampo, un trabocchetto che fa cadere, mentre per chi crede in lui è una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata. Chi si poggia su di lui non vacillerà. Gesù applica a se stesso l'immagine della pietra scartata dai costruttori e diventata la pietra d'angolo. Matteo e Luca aggiungono: chi cadrà su questa pietra si sfracellerà. L'apostolo Pietro ricorda ai capi del popolo e agli anziani che Cristo, il Nazareno, da loro crocifisso, è resuscitato e che questa pietra scartata è diventata testata d'angolo, ribadendo che al di fuori di Gesù non c'è salvezza. Scrivendo ai cristiani disseminati in una zona situata al centro dell'Asia Minore, Pietro applica a Cristo, in maniera più articolata, tale metafora, già riferita dal salmista alle alterne vicende di Israele. Su di lui i giudei vi inciampano perché non credono, mentre i suoi seguaci vi costruiscono un edificio spirituale che diventa stirpe eletta, regale sacerdozio, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato. Un'analoga applicazione fatta anche da Paolo. Gesù sembra ribadire le immagini del segno di contraddizione e della pietra d'inciampo in due circostanze. La prima in occasione della guarigione del cieco. È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. La seconda durante il discorso apostolico, quando si pone come causa dei dissensi con immagini paradossali attinte dal profeta Michea. Non crediate che sia venuto a portare la pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono venuto, infatti, a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Paolo legge la storia di Gesù sullo schema della profezia di Simeone. Il Cristo crocifisso per i giudei è uno scandalo, dal greco scandalon, pietra d'inciampo, impedimento a credere. Per i pagani è una stoltezza a causa della sua fine ingloriosa. I primi chiedono dei segni che svelino la sua vera identità e garantiscano la verità del suo messaggio. I secondi cercano la sapienza che soddisfi l'intelligenza. mentre per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio, sapienza di Dio, giustizia, santificazione e redenzione. La predicazione di Paolo a Roma conferma tale tesi. Quando l'Apostolo invitò i giudei della città per esporre loro il regno di Dio, dando testimonianza e cercando di convincerli riguardo a Gesù, alcuni erano persuasi delle cose che venivano dette, altri invece non credevano. Così era avvenuto a Iconio, a Tessalonica e a Corinto. La benevola adesione di una minoranza, tra cui anche alcuni capi, non toglie l'ostilità del popolo dei giudei, che Matteo, Giovanni e l'autore degli Atti degli Apostoli spiegano citando liberamente un testo del profeta Isaia. Udrete, sì, ma non comprenderete. Guarderete, sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi e non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Giovanni aggiunge espressamente che proprio per questo non potevano credere. Anche Paolo citerà questo testo di Isaia ai giudei di Roma per spiegare il loro rifiuto d'accogliere il Vangelo. Durante questo incontro l'Apostolo dichiara che la salvezza di Dio verrà offerta ai pagani che l'accoglieranno, come del resto aveva già detto ai giudei di Antiochia, di Pisidia e della Macedonia. L'accoglienza del Vangelo da parte dei pagani realizza di fatto il sogno che la scuola di Isaia nutriva già nell'VIII secolo prima di Cristo. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Questo annuncio sarà poi proclamato anche da Giovanni Battista. L'atteggiamento contrastante davanti a Gesù non dipende dalla natura del segno, che per sua natura è estremamente chiaro: egli è salvezza, gloria e luce, ma dalla disposizione interiore degli uomini. Quindi l'incomprensione tra Gesù e i giudei non sarebbe stata una semplice accidentalità, ma una contrapposizione basata su falsi ragionamenti e sofismi da cui questi si sono lasciati prendere. Paolo dirà di essere stato un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma solo per ignoranza, mentre i giudei hanno avuto il tempo per rifletterci sopra. Dialoghizzo mai. La profezia di Simeone non riguarda solo Israele, che attese il Messia e non seppe riconoscerlo, ma abbraccia tutti gli uomini. Per tutti, Gesù è sempre una salvezza da accettare o da rifiutare. Era un brano tratto dal primo capitolo di Il Gesù dei Vangeli, accolto e rifiutato, un volume di Monsignor Francesco Gioia, edito dalla Libreria Editrice Vaticana.
Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Cari amici, la musica che state ascoltando è la sigla di una nuova trasmissione che potrete trovare a partire dal prossimo 7 gennaio sulle frequenze di Radio Vaticana Italia. Si tratta di I Giochi dell'Armonia, nel quale convergono orizzonti cristiani e pagine e fogli. Ci troverete dunque ogni giorno alle 7 del mattino, alle 17.35 e alle 21. E adesso presentiamo un volume dal titolo Racconti di Natale, una proposta delle edizioni grafe.it che raccoglie due racconti. Uno di questi è scritto da Eleonora Mazzoni, a cui diamo il benvenuto perché è con noi al telefono. Benvenuta Eleonora.
Grazie, buongiorno a tutti.
L'altro autore del racconto, appunto, che accompagna il tuo racconto in questa edizione, è, direi che sei in buona compagnia, perché è un grande autore della letteratura italiana, cioè Carlo Collodi, di cui appunto è stato rispolverato un racconto di Natale. Ma che effetto ti ha fatto essere appunto in compagnia non di un autore contemporaneo, ma appunto di un classico in qualche modo?
Ma sicuramente mi sono sentita onorata, ho provato gioia e anche, voglio dire, un sano e normale timore per essere accostato comunque a un classico, e anche una sensazione insolita, perché è proprio un'operazione un po' insolita. Roberto Russo della Grafe IT Edizioni l'ha definito un po' un esperimento, vorrebbe continuare a fare questi racconti di Natale accostando un classico del passato, della nostra tradizione italiana, e invece un autore contemporaneo. Quindi è una cosa che capita raramente, poi, perché magari uno può essere accostato da altri suoi colleghi, ma difficilmente è un autore che ha scritto 150 anni prima.
Certo, oppure ci sono delle antologie, no?
Esatto, nelle antologie può capitare.
Sì. Ma parliamo dunque del tuo racconto. Quindi il racconto di Carlo Collodi è La festa di Natale, il tuo invece si intitola Un Natale come tanti altri. Protagonista ancora una volta una donna, e vorrei dire, quando dico ancora una volta mi riferisco al romanzo di Eleonora Mazzoni, Le difettose, pubblicato da Einaudi, ancora una volta appunto in questo caso una madre mancata. Come mai ritorna appunto questo tema anche in questo racconto?
Ma evidentemente ha un senso centrale nella mia vita, e credo anche un po' cioè anche una metafora, come dire, la capacità di creare e di procreare, oppure no. Quindi, come dire, mi sono immaginata, dopo aver letto il raccontino di Collodi, diciamo mi sono presa una pausa, perché ho lasciato un po' correre la fantasia, l'immaginazione, l'inconscio, ho fatto lavorare, e per vedere che cosa succedeva, e piano piano è affiorato questo personaggio.
Devo dire,
un personaggio che mi ha cercato, quindi si è arricchito di particolari, di dettagli, ha preso vita, e quindi non potevo se non raccontare la storia di questa donna, che però a differenza appunto dell'altro mio romanzo è una donna avanti nell'età. E mi piaceva anche raccontare questa fase della vita in cui spesso in una città si è soli, perché come dire, uno dei, essendo passati 150 anni, come dicevamo, dal racconto di Collodi al mio, come dire, io in quello di Collodi ho sentito un senso di comunità che forse ancora a quei tempi c'era, e che secondo me noi viviamo come una grande mancanza. E quindi ho voluto proprio immaginarmi un'esistenza abbastanza normale, anche grigia se vogliamo, che corre in binari apparentemente tranquilli, di una signora avanti nell'età in pensione, che alcuni anni prima il marito l'ha lasciata, quindi è sola, insomma. Non fa neanche più parte di quel grande della comunità, l'unica comunità che ormai abbiamo nella nostra società, che è quella lavorativa, quindi è esclusa anche da quella ormai, e come dire, un'esistenza che si è imbozzolata in una vita apparentemente tranquilla, in una casa apparentemente confortevole, ma che in realtà è come se fosse un involucro di esistenza, come se la signora Bini non vivesse più, e infatti non si accorgesse più degli altri, e forse neanche di sé.
Nonostante in lei ci sia, per esempio, l'assistenza ad un'amica, no? La signora Senigallia, quindi non è una donna che si è completamente o apparentemente completamente chiusa al mondo, perché la sua vita, le sue giornate scorrono secondo dei binari appunto molto, molto fissi: il mercato, il preparare appunto il cibo per sé e per l'amica invalida, l'occuparsi appunto anche di questa persona. Però in realtà questa apparente tranquillità, no? dell'esistere, questo apparente ordine che c'è in lei viene sconvolto dalla presenza nell'appartamento accanto di alcuni vicini, che sono un po' come il richiamo della vita, no? Un po' come questo irrompere della vita così vicina alla sua esistenza protetta.
Sì, infatti sono dei vicini tra l'altro particolarmente rumorosi, anche ai limiti un po' dello sguaiato, e che la turbano e che in realtà le fanno riaffiorare questo dolore antico che lei in qualche modo ha rimosso, che non ha elaborato. Come dire, uno poi dalla propria vita non può sfuggire. In fondo anche il tran tran che si è creato era un modo per avere delle ancore di salvezza, ma non ha mai affrontato veramente quel dolore grande della vita che ha attraversato la sua vita. E secondo me cioè il dolore è la possibilità di come dire, io lo vedo almeno come una grande opportunità di poter aprirsi agli altri, aprirsi proprio all'esistenza, oppure invece ti imbozzoli. Quindi se non lo utilizzi, il dolore può diventare una chiusura, un fermo, uno stop, invece può diventare una grande possibilità di avanzamento.
In lei c'è, no? In un momento c'è un'incrinatura, diciamo, in questo bozzolo, no? Quando allunga la mano ad accarezzare la testa del bambino, appunto, dei vicini.
Ma è come
vicini.
Se non se la facesse come dire, andare oltre quella soglia, perché comporta anche un po' di coraggio l'affrontare il dolore, e non ce la fa, c'è una debolezza che la spinge poi a rinchiudersi addirittura di più di quello che faceva fino a quel momento. Quindi proprio c'è una chiusura, c'è un indurimento, che appunto è quello che poi il dolore può causare.
Quando invece appunto dall'altra parte c'è soltanto un'offerta di dolcezza, vogliamo dire, in qualche modo, no? Con questa fetta di torta che
esatto.
le viene appunto offerta.
Sì, mi sono come immaginata, sai, il bambino del primo racconto di Collodi è come se diventasse, chiaramente con le dovute differenze, addirittura appartiene ad un'altra razza, quello che lei incontra,
sì.
che le bussa alla porta, però come se il bimbo del protagonista del raccontino di Collodi fosse entrato nella vita della signora Bini. E quel bambino così interessante che abbiamo nel primo racconto.
Sì, il piccolo Alberto, no?
Sì, il piccolo Alberto, invece lui è esattamente, forse anche dovuta all'età, ma così ancora curioso, stupito e accogliente, riconoscente, insomma. Sono tutte cose che con l'età, se uno non ci lavora, non, come dire, non sta in guardia, si possono perdere. Si possono perdere pezzi della vita senza quasi accorgersene.
Sì, poi tutti quanti siamo chiamati in qualche modo in questo momento, no? Ad accogliere un bambino proprio ora, in questo momento dell'anno, ad aprire le nostre porte. Grazie allora ad Eleonora Mazzoni, che è l'autrice del racconto Un Natale come tanti altri, compreso nella raccolta Racconti di Natale, edita da grafe.it edizioni, che raccoglie appunto il racconto di Eleonora Mazzoni, Natale come tanti altri, e il racconto di Carlo Collodi, La festa di Natale. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
E
buon Natale.
Grazie a voi. Buon Natale, buon Natale.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.